Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità, al nostro consueto appuntamento del giovedì. E al telefono oggi abbiamo niente meno che Corinne Zauk, dico bene Zauk, spero Corinne, ciao,
Sì.
il cognome giusto, che è una giornalista, abita in Svizzera. Mendrisio è una mamma di ragazzi ormai grandi ed è una nonna, giusto? Siamo madre
Giusto,
e
giusto,
nonne,
sì.
entrambe, sì. E, Corinne, tu ti occupi tantissimo da sempre di questione femminile, ma non in generale, ma diciamo della presenza femminile cattolica ticinese, no? Sei presidente dell'Unione Femminile Cattolica
Sì,
Ticinese. Ecco, che cos'è?
esatto.
Magari sai, noi siamo a pochi chilometri, ma in realtà si sa poco gli uni degli altri tra la Svizzera e l'Italia. Che cos'è l'Unione Femminile?
Allora, buongiorno a tutti. L'Unione Femminile è un'associazione che lo scorso anno ha compiuto i 100 anni di età, quindi è un'associazione storica nata nel primo dopoguerra, quando in Europa c'era, impazzava, diciamo, girava l'influenza spagnola. Quindi è nata 100 anni fa con una strana analogia al tempo di oggi. Era un tempo estremamente anche di rottura, un tempo difficile. Probabilmente questo cambio di epoca di cui ci parla il Papa Francesco, no? Quindi penso. Forse ogni 100 anni accade una cosa di questo tipo. Quindi allora furono delle giovani ragazze che sentirono il bisogno di distaccarsi un po' da un tessuto devozionale, dal tessuto devozionale delle loro mamme, che, dove c'era una preghiera un po' staccata dalla vita, no? Loro quello che desideravano era legare in maniera più pressante, più concreta la vita di fede, la fede con la loro vita quotidiana. E allora alcune di queste giovani sono messe insieme e hanno dato vita all'Unione Femminile. C'era già l'Azione Cattolica Maschile, ma loro sentivano il bisogno di creare qualcosa al femminile. Quindi diciamo è quello il tronco da cui siamo nate. Nel corso di questi 100 anni, insomma, la società è cambiata molto, quindi è cambiata molto anche questa associazione che ha conosciuto dei picchi con 30.000 associate, una cosa veramente, riempivano le
Incredibile, sì.
strade quando facevano le loro adunate e partivano, cioè, l'Unione Femminile comprendeva le bambine, andava fino alle donne mature, c'era tutta una serie di classi, insomma, che definivano, di classi e di età che definivano le varie attività che venivano portate avanti. Quindi, diciamo, era comprensiva di praticamente tutte le ragazze, le bambine, le donne nelle parrocchie erano facevano
Di
parte
questa associazione. Quindi raggiungeva,
dell'Unione
diciamo, anche
Femminile.
le valli
Sì,
più
no, era
disperse.
veramente capillare
Capillare, certo.
come presenza.
Aveva senso assolutamente con la parrocchia. Ha senso anche ora, visto che la parrocchia è un po' in crisi. Cosa dici?
Ma appunto in questi 100 anni le cose sono cambiate tantissimo. A un certo punto l'Unione Femminile da associazione creata da ragazze è diventata un'associazione di signore di 80 e poi 90 anni, e a questo punto non c'è stato più un rinnovo, cioè non si riusciva più a fare un rinnovo generazionale, diciamo. E a quel punto, diciamo, 10 anni fa hanno affidato a me la presidenza di questa associazione. Allora era chiaro che occorreva fare un cambio totale o fermarsi lì o rilanciare con un nuovo spirito. E questa seconda opzione è quella che poi abbiamo scelto, quindi c'è stato un rinnovo generazionale, l'età dai 90 è
Scesa,
passata ai 50,
certo.
E piano piano, 10 anni fa, abbiamo intuito quello che adesso è alla luce del sole, insomma, che era necessario fare una riflessione profonda sul ruolo delle donne all'interno della Chiesa. 10 anni fa era un'idea, era un'intuizione, e devo dire anche che queste anziane signore hanno molto pregato su questo passaggio e io mi sono molto sentita accompagnata dalle loro preghiere.
Che bello.
Per cui non avevo inizialmente alcuna idea di dove andare, ma poi appunto questo tappeto di preghiera, se così posso chiamarlo, mi ha veramente portato, mi ha portato a trovare delle compagne di viaggio, mi ha portato a intuire delle strade che poi si sono rivelate quelle che percorriamo ancora oggi, quindi
Certo,
non
certo.
posso, cioè forse giuste, ecco.
Certo, io ho letto un po' delle tue frasi, idee, no? Una è questa che mi ha colpito. Tutte le volte che domandano qualsiasi cosa alla Chiesa, no? Che le donne domandano qualsiasi cosa alla Chiesa, sembra che chiedano il sacerdozio. Le donne invece chiedono di essere viste e ascoltate, no?
Sì,
Questo è il punto di partenza. È proprio così.
è proprio così. Io appunto quando sono partita, per me il tema del sacerdozio femminile non era un tema. Cioè, sapevo che insomma esisteva questa possibilità,
Certo,
no?
ma
Chiaramente,
molto
però
lontana.
pensavo non mi toccasse. Poi via via, quando lungo il nostro percorso, sempre mi tornava indietro, come un boomerang, no? Questa cosa, quando io magari intervenivo, mi dicevo, però non intervenire sul sacerdozio, però non dire niente, però le e quindi diciamo, non era nella mia mente dire queste cose, ma a furia di essere richiamata a non farlo, ho capito
Certo,
che c'era un problema. E
certo.
allora abbiamo dovuto affrontare questo tema, no? E capire che tante volte è proprio questo che rende impossibile o molto difficile il dialogo con gli uomini.
Con la parte
Cioè c'è
maschile.
un pregiudizio, diciamo,
Sì.
che alla fine è anche risulta estremamente limitante nei confronti di quello che le donne vorrebbero portare, perché blocca ogni dialogo, no?
Sì,
Se tu
sì.
prima di prendere la parola già devi dire quello che non vuoi, cioè questo non è sentirsi liberi di esprimersi, no?
Sì, e poi è uno strano blocco perché alla fine è vero che l'esclusione della donna, diciamo, in alcuni ambiti nella storia della Chiesa è millenaria, è secolare, no? Questo è vero. Però è anche molto strano rispetto ai giorni d'oggi, no?
E
Stride con tutto il
soprattutto sai
resto.
cosa, Angela? Questa reazione impedisce l'entrata in materia su altre cose che sarebbero molto più pressanti e molto più vicine.
Per
Questo è molto
esempio,
peccato.
cosa dici?
Semplicemente, appunto, noi penso fa parte dell'esperienza di tutte noi donne che siamo attive nelle parrocchie, che spesso veniamo come incasellate a fare delle cose senza che veniamo mai coinvolte a livello decisionale, no? Non
Certo.
ci viene chiesto tu come pensi questa cosa, ma tu faresti questo, faresti quest'altro. E
Giusto.
quindi parliamo prima di questo, parliamo prima della capacità di entrare in dialogo ad altezza d'occhi, come dicono i tedeschi, auf Augenhöhe. Cioè, parliamoci occhi negli occhi con gli uomini, poi
Bella,
vediamo
bella
come farlo.
espressione. Sì, perché appunto noi facciamo, noi donne, nel senso, facciamo delle cose, abbiamo dei ruoli, no, nella chiesa, dalla catechista a quello che accompagna i bambini a fare i compiti, ma anche cose più elevate, no? Vicino al sacro, a distribuzione dell'Eucaristia, eccetera. Però alla fine, come dici tu, il momento decisionale, anche se il prete italiano ti farebbe questa obiezione, sì, però nei consigli diocesani, nei consigli parrocchiali, meglio, ci siete, siete numerose, nessuno vi chiude la bocca, potete parlare, ma manca un pezzo, o no?
Sì, Sì, no, è proprio così. Io anche recentemente, questa è stata una cosa molto bella, sono stata invitata a parlare all'assemblea presbiterale che nella nostra diocesi erano 10 anni che non si faceva più, c'è cioè un'assemblea che raccoglieva tutti i preti della nostra diocesi, 130 preti. E vi posso dire che non è semplicissimo per una donna prendere la parola davanti un uditorio che è
Maschile.
composto di 130 uomini, anche perché, come dire, non alza gli occhi, non incontra uno sguardo, come posso
Empatico.
dire? Esatto, sì. E quindi già questa attitudine, no? Cioè non è semplicissimo riuscire ad esprimersi al meglio di se stessi quando non c'è una distribuzione equa dei generi, no? E noi donne spesso ci muoviamo in questo ambiente molto maschile, questo è comunque, ci siamo abituate, certo, ma non è un ambiente in cui noi ci sentiamo
Sì,
accolte, no?
chiaro, chiaro,
Accolte,
sì.
come
Sì,
dire, empaticamente, che sentiamo nostro.
che poi alla fine non è una perdita per noi, è una perdita per tutti, no?
Certo.
Corinne,
Non
ci
è
fermiamo un
per...
attimo, ti chiudo un attimo questa cosa perché facciamo una pausa musicale. Subito dopo però riprendiamo da qui.
Perfetto.
Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare? Tra le montagne e il mare, dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio sulla parola insieme, abbi cura di me. Abbi cura di me. Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo. E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte e ti basta solo un passo per andare oltre. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrai paura di cadere, che nonostante tutto noi siamo ancora insieme. Abbi cura di me, qualunque strada sceglierai, amore, abbi cura di me. Abbi cura di me,
che tutto è così fragile.
Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
E rieccoci con Corinne Zaug, giornalista e presidente dell'Unione Femminile Cattolica Ticinese. Corinne, chiesa fortemente patriarcale, no? Retta, gestita da uomini celibi. Cosa ci guadagniamo, in che cosa guadagniamo in questo senso, in che cosa ci perdiamo?
Domandona, Angela.
Anch'io non saprei
rispondere. No, mi verrebbe da dire che non siamo noi quelle che ci perdono più di tutte, anche se recentemente, ti faccio un esempio, alla televisione vostra italiana si parlava proprio di, a dire il vero non si parlava di sacerdozio femminile, ma si parlava di donne nella chiesa, no? Sì. Perché viene sempre unificato il tema, sembra sempre quello, però c'era una teologa che diceva, insomma parlava della volontà di essere presente all'interno di questa chiesa. E uno degli ospiti seduto sul divano di questo talk show si è messo un po' a ridere, dice: ma pensate cosa sarebbe per noi uomini farsi confessare dalle donne, sarebbe quantomeno imbarazzante, se la ridevano. Cioè nessuno ha avuto la presenza di spirito di dire sì, ma è quello che noi facciamo da una vita, no?
Certo.
Anche questa difficoltà, no? Di portare il nostro femminile alla sensibilità maschile, che è comunque diversa, no? Quindi questa, noi facciamo tantissime fatiche che ormai abbiamo inglobato, no? Abbiamo normalizzato, ma sono fatiche, sono fatiche e hanno lasciato il segno. Non più tardi di ieri sentivo di una signora che mi raccontava: ma io il giorno che mi sono separata da mio marito mi sono sentita dire dal parroco: cara, guarda, mi dispiace, ma forse è meglio che non frequenti più la nostra parrocchia, e così. E io cercavo di dire a questa signora: guardi, è successo 20 anni fa, le cose sono cambiate, tutte le volte che sento queste storie io personalmente mi viene la pelle d'oca, ma l'unione femminile esiste anche per quello, no? Per fare un po' un ponte tra queste situazioni, per poterne parlare. E faccio, io capisco queste ferite, lei mi dice: non sono ferite, sono umiliazioni.
Giusto.
E forse le umiliazioni sono ancora più difficili da superare che non le ferite.
Vero,
non so.
Vero. Senti, un'altra cosa, sempre rimanendo questo ambito, il fatto che le donne vengono ascoltate molto nella Chiesa quando si parla di famiglia, di maternità. Ovviamente bisogna parlarne in un certo modo, perché appena esci dagli schemi ci sono degli strani sguardi, no? Diciamo che noi siamo un po' associati alla cura, importantissima questione, però poi quando si va fuori di lì effettivamente non c'è molto ascolto, non c'è interesse ancora prima di ascolto, no? Per quello che le donne possono pensare, magari in materia, non so, di liturgia, perché no? Per esempio lo svuotamento delle chiese post-Covid, non so se ha riguardato molto la Svizzera, ma l'Italia certamente sì, e non è stato colpa di nessuno, insomma è andata così, ha messo in luce che la liturgia andrebbe un po' vivacizzata, ma forse non solo, sempre per parlare di un amico che mi diceva: vedi, se prendessero mio figlio che è 15enne, in chiesa non vuole andarci, il prete dovesse dire: ma dai, ma vieni una volta a vedere, invece che magari dirgli: ma insomma non ti vedo mai, insomma c'è effettivamente uno sguardo sbagliato, no? E forse dovremmo essere ascoltati anche per altro,
sì,
non solo per la
famiglia.
Mi viene
in mente, penso di averlo letto in un libro di Adriana Valerio, della teologa Adriana Valerio, sulle donne del concilio, e Lì raccontava che erano presenti 23 donne, no, al Concilio Vaticano II per la prima
Sì.
volta e non avevano diritto di parola, però potevano, erano presenti come uditrici. E alla fine un religioso si rivolge a una suora e le dice: "Ma trovo giusto che voi possiate intervenire sui temi che vi riguardano. Lei cosa ne pensa?" E la suora dice: Sì, penso che potremmo veramente intervenire su tutto perché tutto ci riguarda, no?"
Giusto.
Ed è proprio, è un po' questo, no? Perché ci devono riguardare solo alcuni temi? A noi sta a cuore tutto.
Vero. Dal lavoro alla salute, a tutto, esattamente. Anche perché poi la cura cosiddetta, si declina in tutti gli ambiti nei quali viviamo noi, insieme ai nostri mariti, ai nostri figli, ai vicini, ai parenti anche, no? Ai parenti anziani. No, è verissima sta cosa. Chissà, tu cosa dici? Ci sarà un passo avanti dopo questo sinodo? In fondo un sinodo è anche un po' un sintomo di animazione positiva, no?
Sì, io sono ottimista. Da un lato e dall'altro mi sento realisticamente di poter pensare che sarà un processo molto lungo,
Certo.
perché noi laici, includerei sia gli uomini e tanto più le donne, che spesso sono definite due volte laiche, no? Due volte laici, devono abituarsi a prendere la parola perché non sono mai state sollecitate a farlo. Io qui da noi ho incontrato diversi gruppi di donne proprio per riflettere sulla questione del femminile all'interno delle domande, delle 10 domande. C'era anche una questione che riguardava le donne, no? Stranamente, da come era formulato da noi, le donne erano messe nella categoria insieme ai giovani donne, giovani, emarginati, eccetera, eccetera, no? Mentre noi non siamo neanche una minoranza, anzi, a conti fatti, penso siamo la maggioranza e nel mondo e nella Chiesa numericamente, no?
Certo.
Questo per dire appunto, queste donne che ho avuto modo di incontrare, innanzitutto erano donne estremamente vicine alla chiesa, alla parrocchia, cioè il fatto di partecipare alla messa domenicale già era quasi troppo lontano. Cioè le persone che vengono alla messa domenicale, le donne che vengono alla messa domenicale non si sono sentite per la stragrande maggioranza interpellate dal sinodo, questo va detto. Quindi erano proprio una manciata di catechiste, di sacrestane, di donne vicine storicamente, che insomma perpetue, che sono state insomma per una vita vicinissima alla Chiesa. E queste donne io ho visto che la loro esperienza è il loro rapporto con il loro prete. Se il loro prete le ascolta, allora va tutto bene, non c'è problema. Se il loro prete non le ascolta, allora le cose non vanno tanto bene, ma ormai è così perché si sa che è così.
Senti, tocchiamo questo elemento, parli di prete, che è veramente una questione gravissima che sta venendo avanti, ma forse da voi è già accaduto. Cioè, noi stiamo diminuendo in maniera esponenziale verso il basso il numero dei seminaristi. La diocesi di Milano, che ne ha sempre avuto un numero, vabbè, altissimo negli anni 60-70, adesso eravamo sulla ventina, quindicina, quest'anno penso che arriviamo a comporre una mano, cioè una questione che davanti agli 80-90 che muoiono perché sono molto anziani all'anno, se ne abbiamo solo 5, vuol dire che nel giro 5 che diventeranno preti, vuol dire che nel giro di 20 anni la Chiesa sarà tutt'altra cosa. Tu cosa dici su questo punto? Cioè, come si potrà pensare e bisognerà pensare a una Chiesa, quasi priva della figura sacerdotale?
E sarà proprio in forza del battesimo verremo chiamati, cioè saranno i laici che dovranno assumersi via e via più oneri, come come dire, spesso nelle nostre parrocchie abbiamo la figura del prete tuttofare, no? Dai
Sì.
lavori di restauro al catechismo o la religione, l'insegnamento religioso nelle scuole. Cioè, le nostre parrocchie, penso che è un po' il modello italiano, ruotano completamente intorno all'Eucaristia e al prete. Già nella Svizzera tedesca è molto molto diverso.
Infatti
Abbiamo
volevo farti
tanti.
anche questa domanda fra poco, ma finisci questo discorso perché mi interessa. Quindi dici,
Sì,
quindi cambierà
abbiamo
per forza.
tantissimi laici, laiche, soprattutto l'80-90% sono laiche e hanno questa funzione di assistenti spirituali. Hanno fatto una funzione, le troviamo alcune addirittura all'interno delle scuole come una consulenza,
Sì.
altre nelle carceri, nelle case per anziani, negli istituti per
Questo
portatori
dici
di
il
handicap.
Ticino, Corinne?
Svizzera
A
tedesca.
Svizzera tedesca, perché lì c'è
Sì,
stato un grande cambiamento, sì.
anche Svizzera francese,
Ah.
diciamo in tutta la Svizzera eccetto il Ticino.
Sì.
E questi laici, soprattutto queste laiche, portano la parola, cioè sono proprio, vanno a trovare le persone e parlano loro di Gesù, insomma, non fanno
Quindi
una
si riparte dalla
generica.
parola di Dio, lasciando da parte quello che è l'Eucaristia, o comunque lasciandola ancora all'Eucaristia domenicale, o mi sbaglio?
Sì, cioè loro chiaramente non, in alcune diocesi c'è una dispensa da parte del vescovo che
Ah,
permette a
ok.
laici e
Sì.
laiche, purché abbiano una formazione
Una distribuzione
teologica,
dell'Eucaristia.
non tanto l'Eucaristia quanto forse il battesimo, il
Ah.
matrimonio, anche aspetta, quella che si dice l'estrema unzione,
Sì,
insomma, il
sì, sì, sì.
sacramento
Sì, della
dei
premorte, insomma,
malati.
certo, dei
Sì,
malati.
sì,
Sì. Ti
sì.
interrompo un attimo per un'altra pausa musicale e poi ci torniamo.
Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene e dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie e di energia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola, mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi. La faccia è piena di schiaffi, il cuore è pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano, i fiori sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense tutto quello che verrà. Mormora, la gente mormora. Falla tacere praticando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho un mantello fatto di stracci. Sono solo stasera senza di te. Mi hai lasciato da solo davanti a scuola, mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di pazzi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Senza di te mi hai lasciato da solo davanti al cielo. Vienimi a prendere, mi vien da piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
Ecco, ripartiamo da qui. Allora, quindi c'è un'esperienza in Germania, insomma non è vero in Germania, nella Svizzera tedesca, nella Svizzera francese, che potrebbe essere il nostro futuro? Cioè ragioniamoci un attimo, potrebbe essere?
Ma immagino di sì, anche non so, pensando di andare, magari in alcuni posti già viene fatto, non so, il battesimo, l'accompagnamento delle famiglie al battesimo può benissimo essere fatto da laici, e poi forse tre incontri, quello che è, fanno i laici e poi c'è l'incontro col sacerdote. Sì. Ci sono tante cose che i laici possono fare in questo senso, poi senza parlare che insomma le finanze, i restauri della chiesa, il
sì, la questione anche economica, voglio dire, certo.
Esatto, queste sono tutte cose che già sin da ora possono essere messe nelle mani dei laici.
Certo. Senti, una questione delicata, la vendita dei beni sacri, che so che da voi abbastanza, no, veramente di più nella Svizzera tedesca, però sta proseguendo un po' dappertutto, no?
Sì, diciamo la vendita o la chiusura, noi siamo ancora un po' nella fase della chiusura, vengono chiuse delle chiese, e proprio in questi giorni stavo pensando che con questa prospettiva di una mancanza di energia, quanto costa scaldare queste nostre chiese così grandi, certo, per 5-6 fedeli ogni tanto? E noi abbiamo tante realtà di valli, no? Dove c'è un grande attaccamento alla propria chiesa.
Sì.
Ma effettivamente poi sono un pugno di persone che frequentano, e proprio oggi leggevo questa cosa: come attraverseremo l'inverno, certo, alla luce di questo? Sarà forse la crisi energetica che accelera un processo di accorpamento delle parrocchie, di non so,
delle comunità che... anche, no? Le comunità dovranno guardarsi e dire: sopravviviamo solo insieme.
Sì, sì, e questo appunto, noi abbiamo una realtà molto, appunto, spesso ancora un po' rurale, molto attaccata alla propria chiesa, quindi chiedere è anche difficile,
dura,
mi rendo conto, delle, certo, persone anziane senza auto, di spostarsi da un paese all'altro. Insomma, in queste cose si perdono sempre persone per strada, no? E questo è molto, molto doloroso.
Molto doloroso, sì.
Immagino che possa essere un inverno un po', così come appunto citavi il Covid, no? La pandemia che ha cambiato, sì, molte nostre abitudini, e molti non sono tornati a messa. Forse anche questa crisi energetica accelererà un fenomeno che è già in corso.
Sì, e che faccia bene magari anche alla posizione della donna nella chiesa, insomma, che ci sia uno sguardo un po' benigno e chissà mai. Senti, ti volevo chiedere una cosa, so che tu hai girato parecchi paesi che non sono la Svizzera o l'Italia, cioè il Pakistan, l'Egitto, la Nigeria, per questioni diciamo professionali e non solo. Cosa ti è rimasto, sì, a proposito lì delle donne, della comunità? Dacci qualche idea così interessante che ci possa far progettare qualche nuova situazione.
Allora,
che sono paesi, guardi, molto diversi, no? Dal Pakistan alla Nigeria, sì, molto diversi. Sì,
sì, sì. Devo dire, ho due ricordi, insomma, proprio uno legato al Pakistan. Io viaggiavo sempre, spesso ero l'unica donna in un gruppetto di uomini,
sì,
andavamo per ragioni anche filmiche, per fare dei documentari, dei brevi documentari, quindi c'era il cameraman e c'era, io ero appunto la giornalista, in questo caso donna, e poi c'era il
Sì.
direttore dell'associazione per cui viaggiavo. E spesso appunto ero l'unica donna che alle volte mi dava dei piccoli privilegi. E uno di questi è stato in Pakistan, mi hanno fatto visitare in un campo profughi il capo villaggio, diciamo, e ho detto vieni, ti faccio visitare l'interno di questi campi profughi che poi sono fatti, sono case in sostanza, non sono tende, no? Uno immagina.
Sì.
La tenda invece non lo sono realtà talmente incancrenite che questi sono costruiti le loro case, cioè quindi non c'è idea di rientro, cioè abitano lì e continuano a essere profughi per tutta la vita, no? Quindi già questo è un impatto molto forte. Insomma, mi ha portato al centro di questo villaggio dove lui teneva le sue donne e mi ha fatto entrare in questa stanza buissima col terreno, col pavimento di terra battuta,
Sì.
dove c'erano proprio accovacciate per terra tre o quattro donne completamente vestite di nero, cioè velate, completamente velate, con dei bambini piccoli in braccio, delle galline che razzolavano in giro. E lui con una certa fierezza ha detto: ecco, queste sono le mie mogli. Quindi, insomma, questa cosa mi è rimasta molto, molto impressa, mi stringe il cuore ancora a pensarci, no?
Sono vere
E
schiave,
dall'altra
insomma.
parte, sì, ho conosciuto delle figure di suore gigantesche, veramente, donne che si occupavano di tutto nella ricostruzione, ad esempio, di ospedali, di dispensari medici, si occupavano dell'impianto delle luci, della conduzione dei lavori, cioè con una forza incredibile. E proprio sul confine tra l'Eritrea e l'Etiopia c'erano incontrato tre suore che vivevano in tre bungalow, o diciamo container di
Sì.
metallo. Quindi temperature penso intorno ai 50 gradi all'interno di queste strutture di metallo. Una era la cappella, una era la dispensa, diciamo così, e l'altro era dove dormivano tutte e tre, no? Non un container per suora, no? Ma e queste suore appunto facevano una vita durissima e loro mi dicevano che facevano la comunione ogni 2 o 3 mesi, quando c'era un prete che aveva tempo di venire a trovarle.
Caspita.
E anche lì ho pensato: caspita, ma in condizioni così estreme, perché queste suore non possono avere come dire, ricevere la forza dell'Eucaristia tutte le volte, tutti i
Che ne
giorni?
sentano il bisogno,
Non hanno
certo.
bisogno, sì. Ecco, quindi prima di pensare a un sacerdozio femminile, no? Magari pensiamo a situazioni come questa.
Che credo che non siano così infrequenti in giro per il mondo, però.
Immagino di no.
Certo. Ecco, quindi abbiamo fatto questa piccolissima indagine all'interno di questo problema. Secondo me sta diventando un problema. Ogni tanto sento qualche donna impegnata in associazioni non femminili necessariamente, no? Ma associazioni cattoliche, italiane non. E qualcuno ad alta voce, qualcuno sommessamente, devo dire, perché c'è anche chi teme di creare un problema, di esagerare, perché non è un problema esagerato, è un problema vero, però se viene posto qualche volta in modo un po' forte, dall'altra parte c'è una chiusura, no? Quindi sento questo disagio, penso che lo senti anche tu. Ma
Sì.
si fa fatica un po' a riproporlo, ma penso che lo sentano anche i sacerdoti, i vescovi, perché andando avanti con gli anni, pieni di problemi come siamo, e non soltanto nell'interno della Chiesa, ma in generale, io penso per esempio al problema etico che sta diventando, non so come sia in Svizzera, ma non penso diverso dal nostro, no? Cioè la facilità con cui si scivola verso l'illegalità da parte di adulti, ma sta diventando anche un po' la normalità da parte dei ragazzi, perché non fanno che imitare gli adulti. E quindi la Chiesa comincia a avere, la Chiesa Cattolica, ma non solo la Chiesa Cattolica, cominciano ad avere dei problemi che vanno un po' al di là della normale amministrazione, che non è più neanche la sopravvivenza di se stessi e delle proprie comunità, ma vorrei dire anche un po' di una sana democrazia, si può dire umanizzata, umana, ecco, è un po' questo quello che ci aspetterà. Quindi la presenza della donna, la figura della donna che abbia un suo spazio, non ritagliato dentro della comunità, ma associato insieme a quella del maschio, dell'uomo, credo che a questo punto diventi una necessità, un bisogno che non solo della donna, ecco, ma della comunità, per sopravvivere come comunità, per avere un futuro, ma anche per dare un gusto a quello che si sta facendo in ogni luogo delle nostre piccole e grandi parrocchie. Senti, ti ringrazio tantissimo. Ci dici un'ultima parola, una frase di speranza, ne abbiamo bisogno, Corinna.
È proprio la parola che ho colto in quello che tu adesso hai detto, che sottoscrivo pienamente, è proprio questa la parola chiave: insieme. Cioè, noi donne, lo possiamo dire, lo posso dire al plurale, non è che miriamo a un'egemonia femminile.
Certo, certo.
Noi semplicemente vorremmo fare insieme. Certo, questo certo. Cammino all'interno della nostra Chiesa.
Certo, non pretendiamo di avere il potere, ma pretendiamo, insomma, facciamo notare che sarebbe bene muoversi insieme per il bene di tutti, perché non ci sono due mondi, ma ce n'è uno solo. Ti ringrazio tantissimo, Corinne, di questa
chiacchierata,
conversazione.
Grazie
di tutto. A tutti, ascoltatori e ascoltatrici, ci rivediamo e ci risentiamo veramente. Alla prossima.